Leggiamo il brano del Vangelo di Luca dal capitolo 7, cominciamo al versetto 24 fino a 35. Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? E allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico. Anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, prima di te io mando il mio messaggero, davanti a te li preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ascoltava, e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano per loro il disegno di Dio. A chi dunque paragonerò questa generazione? A chi è simile? È simile a dei bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Infatti è venuto Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Ecco, prima una piccola premessa: questa traduzione del Vangelo è quella nuova. È stata fatta preparare dalla CEI nel 97. Quindi se trovate qualche discordanza con il vostro Vangelo, non me lo sono inventata io. Comunque sono molto piccole variazioni, più che altro per capire meglio nel linguaggio, in un italiano più moderno. Questo brano viene dopo che gli inviati, gli amici, due di Giovanni, si erano presentati a Gesù per riferire l'interrogativo del loro maestro: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù aveva risposto: aprite gli occhi, guardate, voi stessi potete andare a raccontare quel che vedete, vedete i segni del Messia, quindi potete tranquillizzare il vostro maestro. Una volta partiti, in essi di Giovanni, Gesù parla di lui alla gente, alla folla, e fa questo grande elogio. Non lo fa mentre ci sono i suoi discepoli, mentre ci sono presenti i discepoli di Giovanni, perché forse perché non vuole essere di tentazione il suo elogio, che non diventi tentazione di vanagloria per loro o per il loro maestro, che si trova in prigione. Gesù lo presenta alle folle, facendo anzitutto delle domande, domande retoriche praticamente. Nessuno risponde, nemmeno lui risponde a queste domande. Che cosa siete andati a vedere? nel deserto. Cioè voi vi siete mossi, avete lasciato il vostro paese, la vostra città, per andare fino nel deserto, quindi avete affrontato dei disagi, avete affrontato anche dei rischi, perché mettersi in viaggio e andare nel deserto vuol dire patire la fame, la sete, fare un viaggio che stanca, vuol dire mettersi anche in pericolo, perché nel deserto ci sono anche i briganti. Ricordate la parabola del buon samaritano, che è ambientata proprio nel deserto. Quindi perché vi siete messi in viaggio, perché avete affrontato rischi e disagi? Siete andati a vedere una canna sbattuta dal vento? Canna sbattuta dal vento, le canne che ci sono giù lungo il Giordano si piegano da qualunque parte venga il vento, è un'immagine per dire una persona che fa quel che fanno tutti, che si comporta secondo l'andazzo generale, come va il vento, così si piega alla mentalità corrente. Siete andati a vedere uno che reclamizza quello che fanno tutti? È chiaramente una domanda retorica. Per uno così nessuno si muove. Se la gente si muove è perché trova uno che va controcorrente, che dice qualcosa di nuovo, che fa qualcosa di nuovo, che ha parole diverse. Giovanni non era una canna sbattuta dal vento, non sarebbe andato a finire in prigione. Non è uno che segue la moda, né che si fa adulatore dei ricchi o dei potenti del momento, ma invece è uno che è fermo nella verità. È fermo ed è per questo che ci si può mettere in viaggio, si può affrontare delle difficoltà pur di incontrarlo, pur di vederlo, per essere rinfrancati in quella verità che si sente che c'è, anche se non si ha il coraggio di viverla. Perché molta gente ha la percezione di dov'è la verità, eppure continua ad andare dietro alle mode e all'andazzo generale. Eppure sente che, e quando qualcuno gliela fa vedere questa verità che porta in fondo al cuore, allora sente che lì c'è qualcosa di grande che vale la pena, con cui vale la pena mettersi in contatto. Nessuno risponde a questa domanda di Gesù, perché è tanto evidente. Allora che cosa siete andati a vedere? Gesù sollecita le persone a pensare. Un uomo vestito con abiti di lusso? Giovanni, sappiamo come vestiva, non cercava il lusso, non cercava quella ricchezza che tutti invidiano. Dove si trova la ricchezza invidiata da tutti in fondo? Si trova nei palazzi dei re, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso, si trovano nei palazzi dei re, cioè là dove vengono le oppressioni e le ingiustizie. Il lusso si trova là dove viene la sofferenza per i poveri, per la gente. Quindi Giovanni non è uno di quelli che vuol far soffrire gli uomini, non lo trovate, non l'avete trovato nei palazzi dei re. Cosa siete andati a vedere? Un profeta? finalmente alla terza domanda Gesù aiuta a cogliere il significato principale di questo personaggio. Un profeta? Sì, vi dico. La gente sentiva che quell'uomo dava parola di Dio. E Gesù conferma il sentire della gente. Un profeta. Anzi, più che un profeta. Ecco, Gesù vuole rivelare ancora di più la personalità di Giovanni Battista. Perché? Perché se si capisce bene chi è Giovanni Battista, si capisce bene chi è anche Gesù. Se uno non capisce bene chi è Giovanni Battista, non coglie nemmeno il significato o l'identità vera di Gesù. Per questo è importante, per questo nel Vangelo c'è questa pagina abbastanza lunga e questo elogio grande per Giovanni Battista, perché chi conosce lui arriva a conoscere anche colui che lui ha annunciato, più che un profeta. È un profetizzato. Egli è colui del quale sta scritto. Dove sta scritto? Nella Bibbia, sottinteso. Gesù non dice in quale libro. È il profeta Malachia. Voi lo troverete questa citazione al primo versetto del terzo capitolo di Malachia. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me. Ecco, Gesù la cita in questo modo a memoria, ecco, prima di te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Dentro questa profezia c'è l'identità sia di Giovanni che di Gesù. Se Giovanni è colui che viene prima di me, secondo la profezia, vuol dire che Gesù è il Signore, che Gesù è l'inviato di Dio, colui che rappresenta Dio, il luogotenente di Dio sulla terra, che è Dio stesso. E Giovanni allora è colui che è a stretto contatto con lui, che lo indica, più che un profeta. Un profeta preannuncia cose che possono avvenire anche a chissà quale distanza. Giovanni no. Giovanni è colui che indica già la presenza, che può aprire gli occhi perché vedano subito la realtà. È l'indice del Messia. Dopo di lui non vengono altri profeti. Dopo di lui viene solo colui che deve venire, colui che viene dall'alto, cioè Dio stesso. Prima di te io mando il mio messaggero, quindi è il messaggero che annuncia la presenza del Salvatore. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni. È come dire, è più grande persino dei patriarchi e dei profeti. Essi non hanno visto il Messia, lui l'ha visto e lo indica. I patriarchi, persino Mosè ed Elia, che sono i più grandi, non sono così grandi come Giovanni. Tra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni. Ma, e questa è la cosa strana, una frase che forse sia difficile capire, il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. il più piccolo nel regno di Dio. Qui il regno di Dio non è inteso il paradiso, come intendiamo noi spesso. Il regno di Dio è quel regno che Gesù annuncia che viene sulla terra. È quell'ambiente dove Dio è ubbidito, dove Dio può dire la sua parola. Nell'ambiente cristiano, dove è stato scritto il Vangelo, si poteva intendere per regno di Dio quell'ambiente che diventava visibile con la Chiesa, con la presenza dei battezzati, che cercavano di amare il Signore e di ubbidirgli. Il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Perché? Quelli che sono nel regno di Dio sono battezzati. Quelli che fanno parte della Chiesa, membra del corpo di Cristo. Ora, un membro del corpo di Cristo ha una grandezza che non ha paragone. Giovanni Battista non ha avuto la grazia di essere tra i discepoli di Gesù e non è stato battezzato, non ha fatto parte della Chiesa. È grande, ma è ancora piccolo, non ha quell'identità di membro del corpo di Cristo che avrebbe uno di noi. Qui non si tratta di una santità personale, questo essere grande nel regno o piccolo nel regno. Questa grandezza e piccolezza non si riferisce alla statura morale della persona, ma al posto che ho. Però questo non vuol dire che San Giovanni Battista non sia santo e non sia un grande santo in paradiso, ma qui nel regno di Dio sulla terra lui non ha avuto la grazia di entrare, come Mosè non era entrato nella terra promessa. Il più piccolo nel regno è unito a Gesù, è un tutt'uno con lui, è più grande quindi di Giovanni. Anche queste parole ci danno luce sulla identità di Gesù. E così Giovanni è a servizio della nostra conoscenza del Signore, anche in questa frase, con la sua grandezza e la sua piccolezza allo stesso tempo. Agli occhi degli uomini non c'è nessuno più grande di lui, perché ha avuto una fortuna immensa, quella di poter indicare la presenza del Salvatore. Ma agli occhi di Dio è ancora piccolo, perché chi fa parte del regno, chi è battezzato nella morte e risurrezione di Gesù, è ancora più grande di chiunque. Tutto il popolo che lo ascoltava, cioè che ascoltava Giovanni, anche i pubblicani, quindi tutto il popolo che ascoltava, era un popolo fatto di peccatori, si riconoscevano peccatori, entravano nel Giordano davanti a Giovanni proprio perché si riconoscevano peccatori. Anche i pubblicani, persino questa gente che era ritenuta peccatori per eccellenza, perché traditori del popolo, a servizio dei nemici del popolo, anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. Ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che quello che faceva Giovanni era volontà di Dio, quello che era vero, quello che Giovanni annunciava. Giovanni annunciava la presenza del Messia in mezzo a loro. Quindi hanno riconosciuto che Dio è giusto, hanno riconosciuto che quello che Dio fa è il meglio, è la verità. Il popolo umile riconoscono i disegni di Dio. Dio vuole giustificare l'uomo con la sua grazia, con il suo amore, con la presenza del suo figlio. Quelli che accolgono, quindi accettano di essere peccatori e si sottomettono all'annuncio del Messia e credono, questi accolgono la salvezza di Dio, accolgono il suo amore. Ma i farisei e i dottori della legge, anche quelli erano venuti per interrogare Giovanni, ma senza, sì, erano andati ad interrogare Giovanni, ma con, come dire, col sospetto, senza crederli, non li hanno creduto, anzi, avevano paura di lui, lo avrebbero voluto allontanare, avrebbero voluto distogliere il popolo dall'ascoltarlo. I farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, cioè non gli hanno creduto, non hanno creduto al suo annuncio del Messia e non si sono umiliati, non si sono ritenuti bisognosi di salvezza, non si sono riconosciuti bisognosi di perdono. Quindi sono rimasti superbi, si sono creduti a posto davanti a Dio. Quelli che si ritengono a posto davanti a Dio non accoglieranno nemmeno colui che viene a perdonare i peccati, non accoglieranno nemmeno colui che viene per salvare, non ne hanno di bisogno. Sono quelli che dicono, farisei e dottori della legge, che Dio, se fa qualcosa, lo fa per gli altri, ma non per loro. Loro non ne hanno di bisogno, sono già giusti perché ritengono le proprie opere sufficienti per salvarsi. Non si ritengono peccatori. Quindi non sono capaci nemmeno di partecipare della misericordia, alla misericordia di Dio per gli altri. Li giudicano. Gli altri sono peccatori, li tengono distanti. E lo vedremo nel brano seguente. Vogliono nemmeno toccarli. Quindi non partecipano alla misericordia di Dio per gli uomini e per i peccatori. Quindi in doppio modo rendono inefficace il disegno della salvezza di Dio per se stessi. Non accettando di essere salvati e non facendosi strumento dell'amore di Dio per gli altri. Hanno reso vano per loro il disegno di Dio. Quello che Dio fa per gli uomini peccatori non vale per loro. È come se non fosse realtà. Quindi non si salvano. Proprio i farisei che si ritengono i più religiosi, proprio i dottori della legge che si ritengono i più sapienti, quelli che sanno più degli altri la parola di Dio, hanno reso vano per loro il disegno di Dio, rendono inefficace per se stessi la salvezza. Queste parole, c'è quasi una profezia da parte di Gesù: se non hanno accolto Giovanni, non accoglieranno nemmeno me. E per spiegare meglio questa realtà, Gesù tira fuori inventa una parabola. A chi dunque paragonerò questa generazione? A chi è simile? È una generazione dove ci sono peccatori che accolgono il disegno di Dio, accogliendo Giovanni e poi essendo pronti ad accogliere Gesù. E nella stessa generazione c'è chi non li accoglie, chi non accoglie nulla. A chi paragonerò? È simile a dei bambini che seduti in piazza gridano gli uni gli altri così. Gesù si ricorda la sua esperienza di bambino, oppure è molto attento a quello che succede sulle piazze dei paesi e dei villaggi. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Cosa dicono questi bambini? Abbiamo imitato le nozze, suonato il flauto, voi non avete danzato come si danza le nozze. Abbiamo cantato il lamento, abbiamo imitato i funerali e voi non ci siete stati neanche. Allora, le cose sono due. O ci sono dei bambini capricciosi che non stanno al gioco, o ci sono dei bambini che non capiscono il mimo degli altri bambini, sono incapaci di comprendere i segni, incapaci di capire il perché hanno suonato il flauto, incapaci di capire perché hanno cantato un lamento gli altri, non sono stati al gioco, non hanno compreso, non hanno voluto comprendere. Infatti, nella realtà, è venuto Giovanni, è venuto in un modo austero, non mangia pane. Il pane è uno degli alimenti ritenuti indispensabili per la vita e Giovanni non mangia nemmeno quello. Mangiava locuste e miele selvatico. È venuto Giovanni con una vita austera. Lo giudicano un indemoniato, cioè un ingannatore, uno strumento del maligno, uno che vuole ingannare gli uomini con la sua austerità. Ma perché l'hanno giudicato così? Per non ascoltarlo, perché ascoltare uno che vive in un modo del genere può diventare faticoso. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, mangia il pane e beve il vino, mangia il pane come tutti gli uomini, beve il vino che dà gioia al cuore dell'uomo. E voi dite: ecco un mangione e un beone, amico di pubblicani e di peccatori. Giovanni, con la sua austerità, non lo hanno ascoltato. Gesù viene con la dolcezza, con la semplicità, giudicano anche lui. Perché lo giudicano? Per non dover aver misericordia dei peccatori. Non riconoscono che la gioia di Gesù, il suo bere il vino e il suo mangiare, è la gioia del Messia, che lui porta la partecipazione alle promesse di Dio, che annuncia per tutti gli uomini il banchetto e la gioia, la festa. Però lui mangia e beve anche con i pubblicani e i peccatori. Quindi se tu lo accogli, devi non solo accogliere la festa, ma devi accogliere la misericordia per i pubblicani e per i peccatori. Quindi i farisei e i dottori della legge, che non hanno voluto accogliere né Giovanni né Gesù non accolgono Giovanni per non, perché hanno paura di far fatica a convertirsi. Non accolgono Gesù per non doversi piegare ad avere misericordia degli altri, dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. La sapienza, cos'è la sapienza? È la sapienza di Dio. È l'amore di Dio che si manifesta per tutti gli uomini. Chi accoglie Gesù è un figlio della sapienza, un vero amico di Dio. La sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Quello che fa Giovanni Battista e quello che fa Gesù è riconosciuto giusto da tutti quelli che amano Dio e che quindi sono figli. E questi sono i poveri, quella folla di credenti che non hanno paura a riconoscersi peccatori e che perciò sono capaci anche di accogliere l'amore ai peccatori e a Gesù, che rappresenta l'amore di Dio sulla terra, che porta l'amore di Dio sulla terra, perché tutti sono peccatori. L'agire di Dio in Giovanni prima e in Gesù poi è vera sapienza. Non tutti la comprendono, soltanto i suoi figli, quelli che accettano nuovamente di nascere, di rinascere dall'alto, di ricevere vita dall'amore di Dio. Ecco, cosa farete voi adesso nel tempo di silenzio che vi rimane? Rileggete il brano due volte almeno ad agio, poi vi fermate con una frase e quella ve la ripetete anche 50 volte. Se avete il rosario, adoperatelo per contare ad agio. Poi passate a un'altra parola, una frase, mezza riga, una riga al massimo. E lasciate così che la parola di Dio lavori dentro di voi. Voi non sapete come, come il seme che è nella terra, sapete come lui mette le radici? No, non lo sapete. Così la parola di Dio nel nostro cuore può arrivare a mettere qualche radice, può cominciare a penetrare e poi porterà anche frutto. Ecco, quindi è un lavoro molto semplice quello che dovete fare adesso, in queste due ore abbondanti di silenzio che vi restano. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.